Trattativa Stato-mafia. Tutte le stragi portano a Roma. Chi legge Il Fatto dal 2009 sa con quanta passione e costanza ci siamo sempre occupati della trattativa Stato-mafia. Non perché siamo dei fissati o organo delle procure, come scrivono i fessi, ma perché ce lo impone la nostra linea politica, la Costituzione del 1948, quella che è stata calpestata insieme alle tombe dei magistrati, degli agenti di scorta e dei cittadini caduti o feriti a Palermo, Firenze, Milano e Roma fra il 1992 e il 93 da politici traditori e da alti ufficiali filloni. Gentaglia che piangeva ai funerali di Stato e intanto trescava con chi aveva seminato terrore e morte, fingeva di indagare e intanto depistava, fingeva di pretendere tutta la verità e intanto la nascondeva. La nostra battaglia per informare i cittadini è stata spesso solitaria. Ci siamo beccati querele, cause milionarie per danni, ironie, insulti. Ora che l'audizione del capo dello Stato ha costretto la grande stampa a occuparsi della trattativa col giusto risalto, ci toccano pure le lezioncine dei tuttologi del nulla, i quali ci spiegano che dai su, in fondo si sapeva tutto, non c'è nessuna novità, siamo uomini di mondo, abbiamo fatto 3 anni di militare a Cuneo. La verità, cari professorini, è che non si sapeva un cazzo. O meglio, sapevamo molte cose noi che le cercavamo e le scrivevamo, ma i cosiddetti servitori dello Stato facevano carriera a botte di non so e non ricordo, almeno finché qualche mafioso, Brusca, Spatuzza, Mutolo, o figlio di mafioso, il famigerato Massimo Ciancimino, non svelava altarini che li obbligavano a ricordare. Ciancimino dice che il padre Vito pretese garanzie politiche prima di trattare con Rina per conto del ROS, non solo dal ministro Mancino, ma anche dall'opposizione tramite Violante. A quel punto Violante si batte una mano sulla fronte inutilmente spaziosa e corre a Palermo a rivelare, con appena 17 anni di ritardo, che nell'estate 92 venne da lui Mori a proporgli un incontro top secret con Don Vito. E lui, presidente dell'antimafia, non pensò di informare i magistrati. Però, del fatto che Ciancimino voleva parlare, avvertì il presidente della Camera Napolitano. Ma questo Violante si era scordato di dirlo, eppure Napolitano, almeno finché i PM non gliel'han chiesto martedì, nella testimonianza inutile, inutile perché si sapeva già tutto, anche che le stragi del 93 erano opera dei corleonesi per ricattare lo Stato sul 41 bis. Peccato che nessuno l'avesse detto, anzi, il CESIS creò un tavolo fra tutte le forze di polizia e di intelligence per partorire un'informativa che ipotizzava, oltre alla pista corleonese, quelle dei poteri occulti, dei palestinesi, dei serbi e dei narcos. Mancavano solo i venusiani. Guarda caso 3 mesi dopo il ministro Conso levò il 41 bis non ai detenuti serbi, o palestinesi, o narcotrafficanti, o venusiani, ma a 334 mafiosi. Il Sismi intanto aveva scoperto che il ricatto mafioso passava anche per 2 progetti di attentato ai presidenti delle Camere, Napolitano e Spadolini, già avvisati dalle bombe contro 2 basiliche che portavano i loro nomi, San Giorgio e San Giovanni. Scorte rafforzate, misure di sicurezza eccezionali, allarme e riunioni in Parlamento, al Viminale, alla Difesa, ai Servizi. Tutti sapevano, dai su, però ai PM di Palermo che da anni si spaccano la testa per indagare su quel ricatto allo Stato, nessuno era andato a raccontare nulla, né Mancino, allora ministro dell'Interno, né il Sismi, né lo stesso Napolitano, manco una telefonata. Han dovuto scoprirlo da soli, il rapporto del Sismi, ben nascosto in un fascicolo archiviato a Firenze, e andarselo a prendere il 15 ottobre, vigilia della visita al Colle. A quel punto Napolitano si è battuto una mano sulla fronte inutilmente spaziosa e ha risposto che sì, ora gli tornano alla mente l'allarme di attentato, la visita di Parisi, la scorta rafforzata e tutto il cucuzzaro. D'altronde mica è Pico della Mirandola, di progetti di attentato lui ne subisce due o tre al giorno, non è che possa ricordarseli tutti. E poi, nel giro dei politici, queste cose si dicevano. Ma è meglio che le sappiano solo i politici, che quanto a omertà sono molto più affidabili e impenetrabili dei mafiosi. I magistrati e i cittadini, invece, sono sempre gli ultimi a sapere, come i cornuti. Trattativa, il verbale di Napolitano, stragi out per destabilizzare. La testimonianza al Quirinale del Presidente della Repubblica, D'Ambrosio mi trasmise ansia e insofferenza per la pubblicazione delle intercettazioni tra lui e Mancino, ma la lettera di dimissioni arrivò come un fulmine a ciel sereno. Di Giuseppe Pipitone, 31 ottobre 2014. Una logica unica e incalzante per mettere i pubblici poteri di fronte a degli out perché potessero avere per sbocco una richiesta di alleggerimento delle misure di custodia in carcere dei mafiosi. Giorgio Napolitano ripercorre con i pubblici ministeri di Palermo la stagione della guerra portata contro lo Stato dalla mafia per allentare la morsa del carcere duro. Sono convinto che la tragedia di Via D'Amelio rappresentò un colpo di acceleratore decisivo per la conversione del decreto legge 8 giugno 92 sul carcere duro. Al pubblico ministero Nino Di Matteo, che gli chiedeva se ci fosse stato un dibattito politico sulla conversione del decreto legge che introduceva il 41 bis per i mafiosi, il capo dello Stato risponde: non credo che nessuno allora pensò che in una situazione così drammatica si potesse lasciare decadere il decreto alla scadenza dei 60 giorni per poi rinnovarlo. Ci fu la convinzione che si dovesse assolutamente dare questo segno all'avversario, al nemico mafioso. Stragi furono ricatto a scopo destabilizzante. Con le bombe del 93 ci fu un ricatto della mafia, chiede il PM Di Matteo, ricatto o addirittura pressione a scopo destabilizzante di tutto il sistema, l'out poteva avere per sbocco la destabilizzazione politico-istituzionale del paese. Probabilmente presumendo che ci fossero reazioni di sbandamento delle autorità dello Stato, la risposta di Napolitano, una stagione di tensioni che fecero temere anche il colpo di Stato. Quando il Presidente del Consiglio, Ciampi, nostra direzione redazionale, dice rischiato un colpo di Stato, se non c'è allora fibrillazione vuol dire che il corpo non risponde a nessuno stimolo, risponde Napolitano alla domanda del PM sulla situazione politica a seguito alle stragi del 93. E ricordando il blackout a Palazzo Chigi, ad agosto lo definisce un classico ingrediente di colpo di Stato. Penso che soprattutto ebbe modo di confrontarsi con il Presidente del Consiglio Ciampi, il Presidente della Repubblica Scalfaro, poi noi Presidenti delle Camere, io della Camera dei Deputati e Spadolini del Senato della Repubblica, sicuramente scambiammo opinioni, ma il da farsi era competenza esclusiva del governo, come dire. Il Parlamento poteva essere il luogo di dibattito, di interpretazione dei fatti e anche di convalida di decisioni del governo, ma diciamo il fulcro della responsabilità era senza alcun dubbio il governo, non a caso il blackout l'avevano fatto i presunti eversori, l'avevano fatto a Palazzo Chigi o non a Palazzo Montecitorio né a Palazzo Madama. Noi seguivamo, eravamo coinvolti eccetera, però in quel momento il bersaglio, e di conseguenza la sede delle decisioni da prendere era Palazzo Chigi, era il governo. La trascrizione dell'udienza del 28 ottobre con la deposizione del capo dello Stato nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia è stata depositata questa mattina alla cancelleria della Corte d'Assise di Palermo, 86 pagine che riassumono 3 ore di deposizione. E il Presidente della Repubblica fa cenno alla sentenza della Consulta praticamente alla prima risposta. Sono, come dire, certe volte proprio su una linea sottile, quello che non debbo dire non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché la Costituzione prevede che non lo dica, e quello che intendo dire per facilitare il più possibile un processo di chiarificazione il passaggio più esplicito. D'Ambrosio e quel senso di ansietà e insofferenza. Signor Presidente, le volevo chiedere, prima di inviarle quella lettera, il consigliere D'Ambrosio gliela aveva preannunciata, e comunque le aveva esternato la sua volontà di dimettersi dall'incarico, chiede il PM Vittorio Teresi, riferendosi alla lettera con cui il consigliere giuridico spiega al presidente Napolitano di essersi sentito utile scriba di indicibili accordi. Assolutamente no, mi aveva solo trasmesso un senso di grande ansietà e anche un po' di insofferenza per quello che era accaduto con la pubblicazione delle intercettazioni di telefonate tra lui stesso e il senatore Mancino, insofferenza che poi espresse più largamente nella lettera risponde Napolitano, che poi spiega perché ha pubblicato la lettera di D'Ambrosio. Ho voluto pubblicare questi testi perché, diciamo, è mia linea di condotta il rispettare rigorosamente tutte le regole che sono poste a presidio dell'esercizio da parte del Presidente della Repubblica delle sue prerogative, quindi rispettare tutti i vincoli di riservatezza che da ultimo sono stati anche molto efficacemente ricapitolati e puntualizzati nella sentenza 1/2013 della Corte Costituzionale. Quindi un nuovo cenno a quella sentenza della Consulta, quando Teresi chiede, aveste una interlocuzione diretta proprio su questo tema così centrale e così dilaniante, a quanto sembra, per il consigliere D'Ambrosio. A parte, diciamo, il principio di riservatezza dei colloqui del Presidente, ma vorrei pregare la Corte e voi tutti di comprendere che da un lato io sono tenuto e fermamente convinto che si debbano rispettare le prerogative del Capo dello Stato così come sono sancite dalla Costituzione Repubblicana. Dall'altra mi sforzo, faccio il massimo sforzo per dare nello stesso tempo il massimo di trasparenza al mio operato e il massimo contributo anche all'amministrazione della giustizia. La lettera del consigliere fulmine a ciel sereno. La lettera del consigliere giuridico per me fu un fulmine a ciel sereno, ne rimasi molto colpito, di riflettei e il giorno dopo lo pregai di venire nel mio ufficio, avendo già redatto una risposta che gli consegnai. Nella missiva c'era un dato di vera e propria esasperazione. Era un uomo profondamente scosso e amareggiato perché vedeva mettere in dubbio la sua lealtà di servitore dello Stato. Secondo Napolitano quella era la lettera di un uomo sconvolto, scritta d'impulso, con l'obiettivo di dimettersi e però sapendo che ormai era dentro un certo tipo di movimento di opinione, chiamiamolo così, o comunque di campagna giornalistica che lo stava ferendo a morte. Napolitano racconta ai PM l'inizio del suo rapporto con il consigliere. Io non ho mai conosciuto il dottor D'Ambrosio fino al 1996, non ho mai avuto occasione di incontrarlo, di conoscere, né per la verità ho avuto occasione di sentirne parlare, sia pure attraverso persone che lo conoscessero bene e che conoscessero bene me. Lo conobbi dopo essere diventato ministro degli interni del primo governo Prodi nel maggio del 1996. E fu sicuramente il professor Flick che mi presentò il dottor D'Ambrosio, non saprei dire in quale mese del 96 o del 97, comunque comincia solo allora il mio rapporto di conoscenza con il dottor D'Ambrosio. rispondendo alle domande del legale di Mancino, Massimo Krog, se la frase utile scriba utilizzata da Loris D'Ambrosio nella sua lettera sia rimasta solo una ipotesi priva di sostegno oggettivo. Napolitano risponde: certamente, non ha con me mai aggiunto parola dopo, né aveva anticipato parola prima, e se avesse avuto un sostegno oggettivo, il magistrato eccellente, Loris D'Ambrosio, avrebbe saputo benissimo quale era il suo dovere.